Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran ha sventati piani di omicidi contro religiosi, giudici e membri dei Poslon. Difesa Russia aumenta di quasi 70% la spesa per combattere guerra ibrida. Olanda si aggrava bilancio della sparatoria a Rotterdam, almeno 3 morti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 29 settembre 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Nahjul Balagha. Tra poco. Il ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato di aver sventato piani di assassini ai danni di un certo numero di religiosi sunniti, giudici, membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica post-Oran. Il ministro dell'informazione e organizzazione dei servizi segreti della Repubblica Islamica, Ismail Khatib, ha rilasciato queste osservazioni durante un discorso al pubblico ieri giovedì nella città santa di Mashhad, nord-est dell'Iran. Il complotto, aggiunto, era stato ideato e ordito per essere attuato il 30 settembre per alimentare le differenze etniche e provocare scontri religiosi nel paese, ha detto. I nemici stanno cercando di compromettere la sicurezza ai confini orientali dell'Iran, ha proseguito ancora Khatib, esortando alla vigilanza sia il clero sciita che sunnita, nonché le autorità competenti. Le osservazioni sono arrivate dopo che il Ministero dell'Intelligence ha rilasciato una dichiarazione in cui ha annunciato che i suoi agenti sono riusciti a sventare un complotto volto a innescare fino a 30 esplosioni simultanee in tutta la capitale iraniana Teheran. 28 persone sono state arrestate in relazione a questo complotto, che voleva prendere di mira i centri altamente popolati della città, della capitale iraniana. Le esplosioni in questione volevano trasmettere falsamente la situazione di insicurezza in tutto l'Iran, seminando la disperazione e gettando in panico la gente, fomentando le proteste, ha affermato ancora il ministro. Citato da l'IRIP, le proteste in Iran si sono esplose lo scorso settembre in seguito alla morte di una giovane ragazza iraniana di nome Mahsa Amini, svenuta in una stazione di polizia, poi è stata dichiarata morta giorni dopo essere stata trasportata subito In un ospedale a Teheran, indagine ha attribuito la morte ad una condizione medica, respingendo le accuse secondo cui era stata vittima di maltrattamento. L'Iran punta il dito contro paesi stranieri, soprattutto servizi segreti e media occidentali, che hanno strumentalizzato l'amaro incidente della Amini. La Russia ha annunciato di voler aumentare nel 2024 le spese per la difesa di oltre 68% rispetto all'anno precedente, arrivando a quasi 10 miliardi 800 milioni di rubli, circa 111 miliardi di dollari, per un totale di circa il 6% del suo PIL. Ad annunciarlo il Ministero delle Finanze della Russia in un documento pubblicato ieri giovedì, mentre Mosca riserva risorse nell'operazione militare speciale in corso in Ucraina. Dall'inizio del conflitto l'anno scorso, nel 2024 la spesa per la difesa russa sarà circa tre volte superiore a quella per l'istruzione, la protezione dell'ambiente e la sanità messa insieme. La tensione della politica economica russa si sta spostando da un'agenda anticrisi alla promozione degli obiettivi di sviluppo nazionale, ha dichiarato il Ministero delle Finanze sempre nel suo documento. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento della capacità di difesa del paese e l'integrazione delle quattro regioni ucraine che Mosca ha annunciato di aver annesso lo scorso anno: Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. L'aumento della spesa per la difesa arriva mentre la Banca Centrale Russa avverte che la crescita economica è destinata a rallentare nella seconda metà del 2023, con un'inflazione superiore all'obiettivo della banca stessa nel 4%. Il presidente Putin continua a affermare che il paese ha ampiamente superato la tempesta delle sanzioni occidentali. Il Cremlino ha dichiarato che l'aumento delle spese per la difesa è assolutamente necessario. È ovvio che un tale aumento è necessario, assolutamente necessario, perché siamo in uno stato di guerra ibrida e stiamo continuando l'operazione militare speciale in Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi alla guerra in corso tra Mosca e Kiev. Poi ha aggiunto: mi riferisco alla guerra ibrida che è stata scatenata contro di noi. Si aggrava a tre morti e altrettanti feriti il bilancio delle sparatorie avvenute ieri nella città olandese di Rotterdam. Questo dopo che un uomo armato, vestito con abiti militari e un giubbotto antiproiettile, ha aperto il fuoco contro una casa e un ospedale. La polizia ha detto che le indagini sono in corso sul movente degli attacchi da parte del 32enne. L'uomo ha fatto irruzione in una casa nella città portuale olandese, ha aperto il fuoco uccidendo una donna di 39 anni, la figlia di 14 anni, ha detto la polizia ai giornalisti, e si è poi trasferito in una classe presso l'ospedale universitario Erasmus, uccidendo un insegnante di 46 anni, prima di appiccare incendio nella struttura e scatenando il panico. Le autorità ritengono che la donna e sua figlia erano vicine di casa del sospetto, portando la polizia a suggerire che fossero attacchi mirati. Pompeo è stato palestinese principale ostacolo alla normalizzazione israelo-saudita. L'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha escluso un possibile accordo di normalizzazione nelle relazioni tra l'Arabia Saudita e il regime israeliano se tale accordo riconoscerà la sovranità di uno Stato palestinese indipendente con la capitale Al-Quds, Gerusalemme occupata. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano israeliano The Jerusalem Post. Pompeo ha detto di credere che il riconoscimento della Palestina come precondizione renderà impossibile la conclusione di un trattato di pace tra Tel Aviv e Riyadh. L'ex segretario di Stato americano ha detto che la creazione di uno Stato palestinese sotto l'attuale guida dell'autonomia è impossibile. È molto difficile immaginare, ha proseguito, come si possa concludere un accordo con leader che hanno rifiutato ogni offerta ragionevole che è stata loro fatta, secondo Pompeo, ha dichiarato l'ex diplomatico americano, osservando che qualsiasi presidente degli Stati Uniti, sia esso repubblicano che democratico, sosterrebbe volentieri la normalizzazione delle relazioni israelo-saudite, ma secondo lui armonia nella regione potrebbe essere raggiunta più facilmente da un rappresentante del Partito Repubblicano, poiché comprende la principale minaccia alla pace nella regione. In precedenza, il diplomatico saudita al-Sudairi, durante la sua visita a Ramallah, Cisgiordania occupata, aveva definito la cosiddetta iniziativa araba una condizione fondamentale per la normalizzazione delle relazioni con Israele. L'iniziativa di pace araba è il fulcro di qualsiasi accordo imminente, ha detto. Proposta dai sauditi, ratificata nel 2002 dalla Lega Araba, l'iniziativa prevede il ritiro di Israele dalla Cisgiordania occupata e dalle alture occupate di Golan, la creazione di uno Stato di Palestina indipendente con la capitale Al-Quds, Gerusalemme, una soluzione alla crisi di rifugiati palestinesi. Oltre 135.000 palestinesi in carcere dal 2000. Il regime israeliano ha messo in carcere più di 135.000 palestinesi dallo scoppio dell'intifada di Al-Aqsa, settembre 2000. Lo rivela un rapporto della Commissione per gli affari di detenuti e ex detenuti palestinesi, che accusa il regime israeliano di continuare a detenere palestinesi, tra cui quasi 21.000 sono bambini, oltre 2.600 ragazze e donne palestinesi. Quattro donne hanno dovuto partorire in carcere in condizioni molto difficili. La Commissione ha aggiunto che tra membri del Parlamento palestinese, diversi ministri, centinaia accademici, giornalisti e personale della società civile e di organizzazioni internazionali sono stati arrestati e messi in carcere dal regime sionista. Kuwait ritira le forze dal confine meridionale dell'Arabia Saudita. Il Kuwait, che fa parte della coalizione militare a guida saudita che dal 2015 conduce una guerra allo Yemen, oltre ad aver imposto un blocco totale contro la nazione araba, avrebbe ritirato le sue truppe dal confine meridionale dell'Arabia Saudita. Giovedì, fonti vicine al consiglio della coalizione militare a guida di Riyadh ha pubblicato un video sul ritiro delle truppe kuwaitiane dalle regioni meridionali dell'Arabia Saudita e il loro ritorno in patria. Questo succede dopo più di 8 anni da quando Kuwait aveva schierato le sue truppe lungo il confine dell'Arabia Saudita con lo Yemen, in seguito alla decisione di Riyadh di aver lanciato una brutale aggressione contro il suo vicino meridionale, marzo 2015. Il motivo del ritiro delle forze kuwaitiane non è stato ancora chiarito e non è noto se sia correlato a eventuali controversie all'interno dell'alleanza guidata dall'Arabia Saudita.
Nahjul Balagha del Imam Ali.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Per le saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e la Hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: la generosità è donare di propria iniziativa, poiché devolvere in seguito alla richiesta avviene per rispetto di sé o per evitare rimproveri. La generosità è l'abitudine di dare senza aspettarsi un compenso dall'altra parte. Nella hikma che appena abbiamo ascoltato, il principe dei credenti, Ali, la pace sia con lui, offre una definizione molto dettagliata della parola generosità, in base alla quale donare ai bisognosi deve avvenire senza che essi chiedano il nostro aiuto. Perché se il mendicante stesso chiedesse aiuto o l'altra parte gli dà, quello che ha dato in realtà potrebbe essere perché il donatore ci tiene alla propria reputazione o volesse sentirsi o presentarsi come una persona superiore o benefattrice. E in base alla precisazione del nobile Imam Ali, tale gesto non si può essere chiamato la generosità. Inoltre, a volte questo donare, dopo averlo chiesto, è perché, se non lo si fa, il richiedente o altre persone che lo vengono a sapere potrebbe etichettare questo gesto come una espressione di avarizia o tircheria. Pertanto, questo tipo di opere di beneficenza non fanno altro che gonfiare il nostro ego di fronte ad altri. Abbiamo detto che la pura e vera generosità trova il senso quando una persona, dopo essere stata consapevole delle difficoltà altrui, cerca segretamente di risolvere il loro problema prima che loro si umiliassero a chiedere. Nel versetto 273 della Sura al-Baqarah, quando viene menzionato l'importanza del donare e dei suoi effetti e benedizioni, il Sacro Corano sottolinea: date ai poveri che sono assediati per la causa di Allah, che non possono andare per il mondo a loro piacere. L'ignorante li crede agiati perché si astengono dalla mendicità. Li riconoscerai per questo segno che non chiedono alla gente importunandola. E tutto ciò che elargirete nel bene, Allah lo conosce. Il versetto, per il suo significato contingente al momento della rivelazione, si riferisce ad un gruppo consistente di musulmani che erano fuggiti dalla Mecca per raggiungere il profeta a Medina. Li chiamavano la gente del portico, perché vivevano all'entrata della moschea in condizioni di povertà assoluta. Ci sono state molte discussioni sull'importanza della generosità nei versetti del Corano e degli insegnamenti islamici, incluso un hadith dell'Imam Sajjad, sia lodato dal Signore, che dice: un gruppo dallo Yemen venne per conoscere il messaggero di Dio, pace su di lui, e tra loro c'era un uomo che, mentre parlava con il santo profeta, pace su di lui, adottava un tono aggressivo e la voce alta e ostinata al punto che il nobile messaggero di Dio, pace su di lui, si arrabbiò e il suo volto si contorse a causa della sua tirizzezza e distolse lo sguardo da lui guardando per terra. In questo momento il nobile angelo Gabriele scese e disse: L'Onnipotente ti saluta e dice: «Questo è un uomo generoso che offre da mangiare ai bisognosi continuamente». Sentendo ciò, l'ira del profeta, pace su di lui, si placcò, alzò la testa e disse: «Se Gabriele non mi avesse informato da Dio Onnipotente che sei un uomo generoso che sfami gli affamati e i poveri, non ti avrei guardato, ti avrei evitato e rifiutato per sempre». L'uomo disse: «Al tuo Signore piace davvero la generosità?» E il profeta disse: «Sì». A quel punto l'uomo si convertì all'Islam, confessò l'unicità di Dio e la veridicità della missione del profeta. Poi disse: «Giuro su Dio che ti ha mandato, non ho mai privato nessuno della mia ricchezza». Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!